Il tema di questa mattina è chiaramente collegato alle cose che ricorderemo a breve, tra qualche giorno, che è la Pasqua, la potenza straordinaria della resurrezione del Signore Gesù. E questa mattina guardiamo ad alcune modalità, cosa fa Dio e come Dio sorprende, qual è la grandezza e la straordinarietà delle sorprese di Dio. La Pasqua è universalmente ricordata, no? Per essere una festa soprattutto per i bambini, dove trovano delle piccole sorprese nell'uovo di Pasqua, no? Ma questa mattina voglio dirti che ci sono delle sorprese di cui la Bibbia parla, che sono ben più importanti, ben più interessanti e gustose delle sorprese a cui ognuno di noi ha aspirato o aspira ancora nella propria vita. E voglio ricordare questo a me stesso e a ognuno di voi. Dio sorprende. Il Dio della Bibbia è un Dio che fa delle straordinarie sorprese. Non mi credete? Pensate ad esempio nelle prime pagine della Bibbia, Mosè. Mosè è un personaggio, sì, un grande curriculum vitae, una persona con tantissime competenze, però la chiamata di Dio nella sua vita a essere strumento di liberazione per il suo popolo dalla schiavitù, dall'Egitto, sapete quando arriva? Non arriva nel pieno delle sue forze? Non arriva quando era al 100% delle energie che tutti potevano aspettarsi? Arriva in modo sorprendente quando Mosè ha 80 anni. E a 80 anni Mosè è chiamato, è utilizzato da Dio a essere il liberatore, il mediatore, a fare delle cose straordinarie per il suo popolo. Questo è come Dio opera, nessuno se l'aspetta, ma Dio opera in un modo straordinario. Abacuc, il profeta Abacuc. Abacuc è un profeta straordinario nel panorama dell'Antico Testamento. Sapete perché? Perché in Abacuc, per la prima volta, no, viene detto che Dio usa le nazioni pagane, le nazioni che non adoravano l'unico e vero Dio, non soltanto per la punizione di altre nazioni pagane, che era normale, ma in Abacuc ci viene detto che le nazioni pagane, i regni di questo mondo, sono utilizzati da Dio per correggere il suo popolo. Cioè gli avvenimenti della storia globale, qualunque cosa accade, e sono sotto il controllo di Dio e Dio li coordina, li controlla, li muove per a beneficio del suo popolo. Sorpresa! Prima si pensava, no, che un regno pagano servisse a correggere un altro regno pagano, il popolo di Israele era in qualche modo protetto da tutto questo. In Abacuc ci viene detto, no, guardate che Dio! E addirittura in Isaia ci viene detto che a volte Dio usa nella sua grazia comune, usa un pagano per realizzare i suoi piani, Ciro. Dio sorprende. Ma Dio sorprende anche nel Nuovo Testamento. Pensate a Paolo. Ora, Paolo è un apostolo straordinario. Ha una chiamata da Dio unica. E lui è sulla via di Damasco, lui è un persecutore della Chiesa. No? E il Signore Gesù si identifica con la Chiesa. Perché mi perseguiti? Paolo stava perseguitando la Chiesa. E Gesù dice, perché mi... Quindi guardate quanto preziosa è la comunità, la Chiesa, agli occhi di Dio. Ma non solo, Paolo è un uomo, anche lui, con un curriculum straordinario. Nella sua vita, nel suo ministero, fa delle cose incredibili, predicazioni eccellenti, guarisce molti, prega per molti e le sue preghiere sono normalmente esaudite. Eppure, Paolo arriva a un punto della sua vita in cui dice, c'è un problema, non sappiamo bene, un problema serio, probabilmente dal punto di vista fisico, una malattia, un impedimento, una qualcosa di molto grave, e Paolo dice, ho pregato per 3 volte, dove il numero 3 indica l'insistenza dell'intercessione, non tanto, no, la numerosità delle volte per cui lui prega. Io prego che lui abbia pregato molte più di 3 volte per il suo problema. E Dio dice invece, dice no, no? Dio lo sorprende, come, tu hai guarito molti? E Dio dice no, la mia grazia ti basta, la mia forza si manifesta nella debolezza. Dio sorprende in modo straordinario, dobbiamo ricordarlo noi nella nostra vita cristiana, che spesso incaselliamo Dio in modalità, in procedure, in contenitori che in qualche modo lo rendono controllabile.
ci fanno sentire a posto, ma il Dio della Bibbia non è controllabile. Il Dio della Bibbia sorprende, ci sorprende continuamente, anche oggi può fare delle sorprese eterne nella vita di ognuno di noi. Guarda il testo di oggi, Giovanni 11, questo è un testo pieno di sorprese, davvero. Io non so, forse è un testo, sapete, a volte quando si legge un brano del Vangelo, il rischio qual è? Che noi siamo così familiari con queste storie che perdiamo la fragranza, che ne perdiamo, no, la freschezza, perché in qualche modo sappiamo già come le cose saranno, andranno, no? Però se noi guardiamo con un occhio attento, guidato dallo Spirito di Dio, cosa ci dice questo testo? Guardiamo la potenza della sorpresa di Dio, allora e anche per la nostra vita. Quattro cose io voglio vedere con voi, sono cose molto semplici. La prima cosa è la richiesta di un aiuto, è la richiesta di un intervento. I primi 16 versetti, c'è un problema serio e ci sono delle persone che vanno da Gesù a chiedere aiuto. Gesù è richiesto. Il secondo punto è la risposta che Gesù dà a questa richiesta. Il terzo punto è come Gesù manifesta la sua sovranità e le conseguenze di tutto questo. La richiesta, la risposta, la manifestazione della sua sovranità e le conseguenze di tutto questo. Allora, andiamo per ordine, perché penso che questo può aiutarci a comprendere, no, la pregnanza e la bellezza di questo testo. Si inizia, Giovanni 11 inizia in modo molto semplice, con una richiesta che Marta e Maria, ve le ricordate le due sorelle, no? Sono personaggi noti nella Bibbia. No, ve lo ricordate? Altrove in Luca ci viene detta che una era tutta preoccupata con le faccende domestiche, mentre l'altra, no, si godeva, era ai piedi del maestro a godersi l'insegnamento. No, bene, queste due sorelle adesso, questa famiglia, ha un problema serio. Ha un problema molto serio, molto delicato. Qual è questo problema molto serio? Lazzaro, il fratello, sta male, è ammalato, ed è gravemente ammalato, ha una malattia che preoccupa. Lo fanno sapere a Gesù. Gesù non è lì. Gesù è ad almeno due giorni di cammino da dove loro si trovano. Quindi probabilmente gli storici dicono 100 chilometri, i nostri 100 chilometri. Gesù non è lì. E vanno, e quindi danno questa informazione al maestro. Ora, Gesù ama questa famiglia. Guardate, cosa dice verso 3, Giovanni 11, guarda com'è il testo. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Gesù ama questa famiglia, Gesù ama Lazzaro. Ora sapete, una delle caratteristiche più belle, più straordinarie, più sconvolgenti, quanto si parla di Gesù e delle sue relazioni è questa. Che Gesù ama. Gesù ama. Gesù costruisce le sue relazioni non sulle aspettative, non sui progetti, non sui compiti. Gesù ama. E Gesù è conosciuto come il maestro che ama. Molte volte nel Vangelo ci viene detto il discepolo che Gesù amava. Colui che Gesù ama, la persona che Gesù ama. Amici, non c'è nulla di più importante che essere toccati in relazione con quest'amore. Nulla definisce la fede cristiana nel modo migliore che dire essere cristiani. Significa essere amati da Gesù e vivere di conseguenza. Essere cristiani significa essere amati da Gesù. Guardate che non è una cosa secondaria. I discepoli che Gesù ama sono vicino a Lui. E Paolo dice, ricordando probabilmente questa verità, Galati 2:20, Gesù è colui che mi ha amato talmente tanto che ha dato se stesso per me. Cos'è essere cristiani? È essere amati da Gesù e percepire la forza straordinaria di quest'amore, che nessuno potrà mai toglierti. Paolo prega Efesini. Paolo prega per gli Efesini, non prega per tante cose, ma il cuore pulsante della sua preghiera è questo. Io prego che voi riusciate ad abbracciare la grandezza, la profondità, la lunghezza di cosa? Dell'amore di Dio. E Gesù ama. Io e te abbiamo bisogno di quest'amore. Perché questo è un amore sconvolgente, che sorprende, che fa delle cose. È un amore che non si può simulare, è un amore che non si può controllare. E le sorelle dicono a Gesù: colui che tu ami è malato. Ora, immaginate la scena. Arriva un emissario da Gesù. Gesù, c'è una persona a cui tu vuoi bene. Sapete, la differenza tra noi e Gesù è questa. Noi possiamo dare la nostra attenzione o l'amore nostro a un nucleo ristretto di persone. Non abbiamo energie, non abbiamo il tempo, non abbiamo la passione, la forza, il contesto sufficiente per farlo. Gesù invece no, Gesù è diverso. Gesù ama chiunque in relazione con Lui e lo ama in un modo profondo. E queste persone vanno, questo emissario va da Gesù: Signore, il discepolo, verso 3, il discepolo che tu ami, sta male, è malato. E dice, è quasi un invito. Cioè tu vai, Signore, sta male, potresti avvicinarti? Puoi fare qualcosa? Ora, cosa ti aspetti tu da un amico? Se un amico ti chiama per un'emergenza, no? Tu la prima cosa che fai, sarebbe naturale fare cose. Beh, lasci tutto quello e corri. Giusto? Vai da lui. Non ti metti, no? A contare le cose. Guardate cosa fa Gesù. Guardate la sorpresa che Gesù fa. Verso 3. Gesù, verso 4. Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Quello che Gesù dice in pratica, guardate che questa malattia, sì, probabilmente porterà alla morte, ma non è per la morte, ma è per la gloria di Dio. Amici, prendete questa frase, perché questa frase anche qui è rivoluzionaria. Significa che lo strumento, tra gli strumenti che Dio usa per la sua gloria, tra gli strumenti che Dio usa per il suo onore, tra gli strumenti che Dio usa per l'innalzamento della sua persona, ci sono anche le sofferenze. Amici, questo significa che la malattia, la morte, la sconfitta, la debolezza, tutte queste cose non sono cose da cui i cristiani sono chiamati a fuggire ad ogni costo in modo quasi disordinato, ma significa che tutte queste cose sono strumenti, percorsi che Dio può usare per manifestare la sua gloria. Questo è sconvolgente. Questo è sconvolgente anche per un cristianesimo che vuole tutto subito. Questo è sconvolgente anche per un evangelismo che ha perso la prospettiva di una visione di tale ampiezza. La gloria di Dio a volte si realizza più nella nostra sofferenza, nella nostra malattia, che nel nostro benessere, nella pienezza della vita. Lo dice Gesù. Sì, questa malattia è per la gloria di Dio. Non so quanto hanno capito. Verso 15 ci dice anche, subito, verso 5 ci dice che Gesù non solo ama Lazzaro, ora Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. E come ebbe udito tutto questo, cosa fa Gesù? si trattenne. Cioè, tu e io avremmo chiuso tutte le attività e incominceremo a correre, no? Immagina. Gesù? No. Non solo non va subito. Gesù si trattiene. Gesù ritarda. Gesù aspetta. E il testo qua, amici, è straordinario perché dice: quindi Gesù, ascoltato questo bisogno così importante, aspetta, si trattiene. Ora, amici, che logica è questa? Dimmi qual è la logica che ci sta dietro tutto questo. Per due giorni non solo va in quella direzione, Gesù va in un'altra direzione, vuole passare dalla Giudea, Giudea che Giovanni 10, verso 31, Gesù in Giudea era stato, come dire, oggetto di un tentativo di lapidazione e vuole ritornarci. E poi ritarda, c'è un amico carissimo che sta morendo e lui ritarda. Io voglio sfidare me stesso questa mattina e ognuno di voi. E io voglio dirti che il ritardo di Dio è più importante di tutte le tue urgenze. Voglio dirti che il ritardo di Dio è prioritario nei confronti di ogni emergenza che ci può essere nella tua vita. Gesù spiega e dice: non puoi sbagliare, vi sono 12 ore nel giorno, se uno cammina di giorno verso 9-10 non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte inciampa perché la luce non è in due, non è in lui. Quindi Gesù cosa sta dicendo? Sta dicendo: non importa quello che i bisogni, le emergenze, le urgenze attorno a te possono esserci, quello che conta in ogni circostanza è fare la volontà di Dio, e fare la volontà di Dio significa camminare nella luce, e chi cammina nella luce non inciampa. Non fare la volontà di Dio significa invece camminare nelle tenebre, e camminare nelle tenebre significa inciampare più e più volte. Non inciampa. Nella nostra vita, spesso, gli inciampi sono così numerosi perché scegliamo le tenebre piuttosto che la luce. Lazzaro è lì. E poi alla fine di questi due giorni, Gesù dice: il nostro amico Lazzaro si è addormentato. Guardate la frase, guardate la delicatezza di Gesù. Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Cosa sta dicendo Gesù? Gesù sta dicendo: guardate che Lazzaro non solo non è più malato, Lazzaro è morto. Nell'antichità, a volte anche oggi tra i cristiani, quando si parla di una persona che si è addormentata nel Signore, si vuole dire che quella persona è andata, è morta. Gesù ha lo stesso riferimento qui. Dice: guardate che si è addormentato. Ora, i discepoli, mi riconosco moltissimo in questa ottusità, non capiscono un tubo. Vedono quello che Gesù dice e dice: bene, se dorme vuol dire che finalmente si sta riposando e si è ripreso dalla malattia. E Gesù gli dice: no, non è così. Quel sonno non è un sintomo di guarigione. Quel sonno significa che Lazzaro è morto. Come fa a saperlo Gesù? Io non credo che ci fosse il wifi. Non credo che ci fosse internet. La radio non mi pare che esistesse. Le poste non funzionavano così velocemente. Gesù sa che Lazzaro è morto perché lui ha un potere soprannaturale. Perché lui è il figlio di Dio. E Gesù sa chi è lì. Lazzaro è morto. Amici, e quanto Gesù arriva da Lazzaro, guardate il verso 17, ci dice che Lazzaro è morto non un minuto fa, Lazzaro è morto, verso 39, Lazzaro è morto, sapete da quanti giorni quando Gesù arriva? 4 giorni. 4. Verso 39. Era talmente, come dire, il tempo era talmente passato in un certo modo che iniziava a decomporsi in modo tale tanto da puzzare. Verso 39. C'era la puzza, c'era il profumo della morte in quel contesto. Ma perché Gesù ritarda? Perché Gesù ritarda? Com'è possibile? E voglio dirti questa mattina che spesso Gesù ritarda a intervenire nella nostra vita perché ci ama. Gesù ritarda a intervenire come noi ci aspettiamo che Lui intervenga, proprio perché Lui vuole manifestare il suo amore. Il ritardo di Dio spesso è un segnale della sua cura, della sua provvidenza, del suo amore. 4 giorni. Qui c'è un elemento culturale. C'era una specie di superstizione, allora, nei primi 2-3 secoli in Giudea. Ed era questa. Non c'erano, capite, non c'era la medicina, non aveva raggiunto livelli tali per cui si riusciva a distinguere tra la morte apparente e la morte reale. Mancavano un po' queste competenze ancora. Per cui, per essere sicuri, allora si era sviluppata in alcuni paesi nel sud del mondo, c'è un po' questa tradizione, una specie di superstizione che diceva questo: appena una persona muore, per 3-4 giorni il suo spirito gira attorno al corpo e in qualche modo prova a rientrare. Se non riesce a rientrare, dopo 3-4 giorni quella persona è definitivamente morta, per cui inizia la decomposizione. Questo era un elemento culturale per cui dopo 4 giorni, diciamo così, si era certi che quella morte non fosse soltanto una morte apparente, ma era, come dire, una morte scientificamente approvata. Non c'erano più possibilità, iniziava la decomposizione. E Gesù sa questa tradizione, conosce questo elemento culturale, per cui Gesù arriva dopo 4 giorni, dice così: quello che io farò adesso dopo 4 giorni, non ci possono essere dubbi. E ritarda. Però 4 giorni sono tanti, e la decomposizione è già incominciata. Non c'è più morte apparente. Amici, pensa alla tua vita ora, e pensa a come tu gestisci le tue preghiere. Come reagisci al ritardo di Dio? Come reagisci al ritardo di Dio? Noi siamo spesso come i bambini. Abbiamo un'esigenza infantile nel volere tutto subito. E non riusciamo a distinguere spesso ciò che è urgente da ciò che è importante. Vogliamo tutto subito. Benessere, guarigione, successo, relazioni di un certo tipo, contesti di un certo tipo, un lavoro di un certo tipo, la salute di un certo tipo. Tutto. Qui ed ora. E come ogni bambino fa, se tu gli dici: guarda, non si dice adesso voglio questo. Il bambino ti guarda e ti dice: d'accordo, allora uso ora voglio questo. Tu dici: no, non si dice neanche ora voglio questo. Va bene, allora dico in questo momento voglio questo. Noi siamo così. Adesso, subito, ora, in questo momento, immediatamente. No, no, Dio non funziona così. Ricorda che Dio vuole nella tua vita ciò che è importante. Tu cerchi ciò che ritieni urgente. E tra ciò che è urgente per te e ciò che è importante per Dio c'è una differenza enorme. Il ritardo di Dio. E io voglio anche dirti che spesso il ritardo dell'intervento di Dio nella nostra vita non è superficiale. Sapete perché? Perché Dio non è... Sapete a cosa è interessato Dio? Dio è più interessato alla nostra santificazione che alla nostra liberazione dalla sofferenza. Lo ripeto. Dio è più interessato che io e te diventiamo sempre più santi, sempre più, più a immagine di Dio, sempre più a immagine del suo figliuolo, sempre persone con un carattere cristiano. Dio è più interessato a formare nella nostra vita un carattere cristiano piuttosto che liberarci dai guai o dalla sofferenza. E spesso la sofferenza, le malattie e i guai e le difficoltà e le circostanze avverse sono strumenti che Dio usa per formare in noi un carattere cristiano, per farci diventare uomini e donne che abbiano uno spessore spirituale, che abbiano la cifra del Vangelo segnata nella loro vita. E ci manca. Perché spesso vorremmo un cristianesimo che ci stordisce, piuttosto che ci faccia attraversare in questa via. La sofferenza produce perseveranza. Prendi com'è Romani 5. Romani 5 parla della giustificazione verso 2. Poi dice: mediante questa giustificazione noi, mediante il quale, Romani 5 verso 2, la pagina 1120, abbiamo cosa dice? Abbiamo per la fede l'accesso a questa grazia nella quale siamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, versetto 3, non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, e la pazienza produce esperienza, e l'esperienza speranza. Questa è la vita cristiana. Non è facile. Non ce la puoi fare da solo. Non è facile, ma questa è la via cristiana. Signore, tu sei più interessato a formare in Pippo una personalità, un carattere cristiano. E spesso per fare questo usa le circostanze avverse, le più tragiche della mia vita. Perché Dio vuole raggiungere questo obiettivo, perché questo è il suo obiettivo prioritario. Ricordalo, quando sei nel mezzo della sofferenza. Cosa sta facendo Dio nella mia vita? Cosa sta facendo davvero Dio nella mia vita? I suoi ritardi non sono errori. Mai. Mai. L'altra cosa che ci dice il testo, del secondo punto, Giovanni ci parla di come Dio poi risponde. E il versetto 17-19, Giovanni 5, ci parla di Gesù che arriva in questo villaggio. E in questo villaggio, ecco, attenzione, Marta, la famiglia è una famiglia ricca. È una famiglia talmente ricca che ha potuto dare a Maria un olio, no, che lei ha usato nei piedi del maestro, lo ha versato nei piedi del maestro. Il testo ci dice che con la valuta al tempo di oggi, no, con le correzioni statistiche, quell'olio valeva tra i 25.000 e i 30.000 euro. Quindi, capite, era una famiglia benestante, poteva permettersi delle cose. Questa donna ha fatto una cosa straordinaria per il maestro, ha versato dell'olio costosissimo, ci ha preso 30.000 euro, un patrimonio, e lo ha versato davanti al maestro. È una famiglia benestante, non si preoccupa, no, degli scontrini. Ha fatto questo per Gesù, una famiglia benestante. In una famiglia benestante, sapete cosa succedeva? Che quando c'era una persona morta, in qualche modo iniziava un periodo, spesso durava quasi una settimana, di lutto. ma non era il lutto composto, no? Ben educato, come dire, no? Tranquillo, molto chiuso, che noi conosciamo. Era un lutto, diciamo così, in certi modi festoso. Nelle tradizioni di quel tempo, ma ancora oggi spesso succede in questo modo, sapete cos'è che si faceva? Poiché i familiari normalmente non erano sufficienti, no? A piangere, a esercitare il lamento a motivo del lutto, si chiedeva, no? Si acquisivano delle competenze esterne, per cui, no, si assumevano dei uomini e donne esperte nel lamento. Io penso che chissà quanti candidati tra di noi, no? Ecco, si assumevano persone, uomini e donne, esperte nel lamento e in qualche modo incominciavano a lamentarsi come professione, no? In modo che durante tutta la settimana ci fosse un livello di lamento tale da poter far vedere quanto mancante fosse quella persona che era morta, ma non solo. Se una famiglia era particolarmente benestante, cosa faceva? Domandava sostegno anche ai musicisti. E i musicisti, non mica qualunque musicista, no? Erano degli uomini che suonavano il flauto. Il flauto doveva essere suonato soprattutto utilizzando le note basse, in modo che costantemente per tutto il periodo ci fosse un'atmosfera cupa di lutto. Questo è il contesto. Giovanni 11, verso 17. Sono in lutto, c'è Marta che va a incontrare Gesù, c'è una sorella che va a incontrare Gesù e gli dice: Signore, se tu fossi stato qui, lo avresti guarito. Io non penso che sia un'accusa che lei fa a Gesù, probabilmente sta dicendo una constatazione: Signore, se tu ti fossi svegliato un po' prima, lui probabilmente non sarebbe qua. E Gesù, lei sa che Gesù può fare delle cose incredibili. E Gesù dice: guarda, Lazzaro resusciterà. Lei non capisce, neanche a lì. Dice: sì, certo che lo so che resusciterà. Dice: io so la dottrina, so la teologia corretta, so che ci sarà la resurrezione finale, un giorno tutti risusciteranno. E Gesù dice: no, attenzione, adesso questa verità esterna deve essere tua, personale. Non solo risusciterà alla fine dei giorni, ma lui adesso risusciterà adesso. E il versetto 25, 11 verso 25 ha una tra le parole più forti e più sconvolgenti di tutta la Bibbia. Gesù non dice soltanto che lui farà la resurrezione, ma guardate quello che dice Gesù. Gesù dice, verso 25, io sono la resurrezione e la vita, e chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Gesù non solo opera la resurrezione, Gesù è la resurrezione. La resurrezione è lui, io sono la resurrezione. Significa: dove c'è morte, dove c'è decomposizione, dove c'è puzza, dove tutte le cose stanno marcendo, io arrivo, dice il Signore Gesù, e io porto la vita, porto la resurrezione. Apri il sepolcro della tua vita e vedrai quello che Gesù può fare. Io sono la resurrezione, dice Gesù. Chi crede in me, verso 25, cioè chi si affida a me, per chi si affida a me, la morte non avrà la parola finale. C'è vita dopo la morte. E questa vita dopo la morte è la cosa, è la forza della tua esistenza. Io sono la vita, dice il Signore Gesù. Io posso donarti, se tu credi in me, dice Gesù, io posso donarti la vita eterna. Non un'esperienza temporanea, non un benessere circostanziato, no. Gesù dona la vita eterna. E questa vita eterna che Gesù dona, la dona a te e a me, adesso. E chi crede in Lui non muore mai. Non potrai mai perdere questa vita eterna. Anche se tu passerai attraverso l'esperienza della morte fisica, delle sofferenze, della persecuzione, del mancato riconoscimento, chi crede in Gesù ha la vita. Chi crede in Gesù non morirà mai. Lo dice? Chi crede in Gesù non morirà mai. Lui è la resurrezione. E Gesù dice, però adesso devi fare una cosa, devi credere in me. Cioè, Gesù parla con le sorelle nel lutto, ed è come se Lui stesse dicendo una cosa importante per ognuno di noi. Sposta la tua attenzione adesso. Non guardare più al tuo dolore, non concentrarti più sulle tue sofferenze, non vivere più nel tuo brodo, nel tuo malessere, perché se continui a stare lì non vedrai la vita. Gesù ci dice adesso, piuttosto che concentrarti sul tuo dolore, concentrati sulla mia persona. Notate lo switch? Concentrati non sul tuo dolore, concentrati sul Messia. Non guardare più alla tua sofferenza, non guardare più alle tue condizioni, non guardare più alla pericolosità della persecuzione, non guardare più all'avversità, non guardare più al mare in tempesta attorno a te, no! Guarda Gesù, fissa il tuo sguardo su di Lui. È quello che dice. È perché questo cambia tutto. Cosa fai quando ti trovi nelle difficoltà? Pippo, cosa faccio? Spesso analizziamo la nostra sofferenza, i nostri motivi, il nostro contesto, entriamo in un loop da cui non usciamo più, perché sto male, guardo ai motivi, guardo come si comportano gli altri, e sto ancora peggio, e guardo lì ancora, no? E diventa la nostra sofferenza. È come un pantano fangoso, come le sabbie mobili, più ci guardiamo dentro, più ne siamo assorbiti. C'è un solo modo per uscire dalle sabbie mobili della sofferenza. C'è un solo modo, ed è credere in Gesù, guardare Lui. Credi in Gesù? Questo mi fa pensare anche al nostro stare insieme agli altri, amici. Cosa fai quando una persona vicino a te sta male? Normalmente cosa facciamo? La consoliamo, la invitiamo, mettiamo una mano sulla sua spalla, preghiamo con lei, diamo del tempo con lei. Però tutte queste cose, tutta questa empatia è incompleta. Se io e te non portiamo la persona a guardare a Gesù, tutto il nostro counseling è inutile. È tempo perso. Qual è? Come faccio? Come mi muovo nelle mie relazioni? Amici, nella vita, nella malattia, nella disoccupazione, nella persecuzione, nelle incomprensioni, abbiamo bisogno di più che semplici amici. Abbiamo bisogno di Gesù. Abbiamo bisogno di Gesù. Questo Gesù. Il Gesù dei Vangeli, non quello della nostra fantasia. Dopo tutto questo, ed è il terzo punto, Gesù, dopo la risposta che Gesù dà, Gesù manifesta la sua sovranità. C'è Maria che torna a casa, verso 29, dice: guardate che il Maestro è vicino, c'è molto rumore, E anche lei dice, anche l'altra sorella, verso 32, dice: Signore, se tu fossi stato qui. E anche lei piange. E cosa ci dice che fa Gesù? Gesù pianse. Guardate cosa dice il verso 35. Però prima del verso 35, verso 34, il testo dice: Gesù fremette nello spirito. Ora, questa traduzione è un eufemismo. Quello che dice il testo greco è molto più radicale e più duro. Dice: Gesù era profondamente turbato da tutto quello che stava succedendo. C'erano non le sue interiori che si muovevano, c'era un turbamento che in qualche modo faceva fatica anche lui a controllare. Lui freme nello spirito, cioè letteralmente è profondamente oltraggiato. E queste lacrime sono genuine. Gesù è oltraggiato, ma perché Gesù è oltraggiato? Perché Gesù freme? Io penso, amici, che Gesù è oltraggiato non tanto per la perdita dell'amico che avrebbe da lì a poco risuscitato. Gesù è oltraggiato, sente questo oltraggio profondo, ed è l'oltraggio della morte, amici. Ed è l'oltraggio della morte perché la morte ancora, anche per noi, resta un nemico. Resta un nemico incredibile, oltraggioso. La morte genera una tristezza incalcolabile. La morte è il segno del peccato che definitivamente, da cui definitivamente saremo liberati un giorno. La morte è oltraggiosa, arriverà. La morte arriverà implacabile per tutti, ad alcuni dopo pochi mesi di vita, ad altri dopo quasi un secolo, a qualcuno nel letto di casa, ad altri per strada. La morte ci raggiungerà, che tu lo voglia o no, né quantomeno te l'aspetti, la morte arriverà e avrà i tuoi occhi. La morte è l'oltraggio ultimo, è l'ultimo dardo, è l'ultimo nemico, è il più feroce di tutti. Però la morte non ha l'ultima parola. Gesù ha vinto la morte. Ti stai preparando alla morte? Per secoli i cristiani hanno vissuto la vita terrena in modo molto semplice, come una preparatio mortis, una preparazione a incontrare il Re dei Re. Abbiamo questa consapevolezza che oggi potrebbe essere il nostro ultimo giorno? Siamo pronti a incontrare il Maestro? Siamo pronti ad accogliere, a essere accolti da Lui? Sentiamo l'oltraggio della morte profondamente? Un oltraggio così profondo per cui io e te dobbiamo prenderla sul serio, come fa Gesù, e combatterla con le armi del Vangelo e della grazia e della parola. La morte ha molte forme, ma conducono tutte lì. Oppure anche noi cristiani spesso siamo caratterizzati dalla rimozione della morte. E piuttosto che, come dire, essere i primi che non si sorprendono delle cose che possono succedere, siamo quelli più sorpresi. La morte è l'ultimo oltraggio. E questa è la prospettiva della nostra vita. Gesù pianse e c'è puzza. Ovunque c'è morte, c'è sempre puzza. Ovunque c'è morte, ci sono sentori, indicatori che la morte è presente, anche nella nostra vita. E Gesù prega. verso 41. Lui prega. Prega il Padre. E dice: alza gli occhi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, io ti ringrazio perché tu mi hai esaudito. Il suo rapporto col Padre è unico. Gesù prega in modo pubblico. E subito dopo succede qualcosa di straordinario. Succede la sorpresa di Dio. Gesù manifesta la sua sovranità sulla morte. Gesù manifesta la sua vittoria. L'anticipa, perché da lì a qualche giorno lui sarà il risorto vittorioso. Lazzaro è risorto e morirà ancora. Gesù è risorto e non muore più. Gesù manifesta il suo controllo. Gesù manifesta la sua sovranità. Ci sono le lacrime, c'è l'oltraggio, però soprattutto Dio è potente. Però sopra ogni cosa, sopra ogni morte, ogni tempesta, Dio è sovranamente al controllo di ogni cosa. Lui è sorprendente, Lui è l'Iddio personale e Lui è attivamente impegnato a cambiare tutte le circostanze della nostra vita. Lì dove c'è morte, Gesù porta la vita. Questo è il Vangelo. Bellissimo. Immagina l'applauso, immagina il consenso. Se ci fossero anche in quei tempi i misuratori dell'audience, immaginiamo chissà quale consenso. Invece, sapete cosa succede? Succede, leggete con me, verso 45. Perciò molti giudei che erano veduti da Maria e avevano visto le cose fatte da Gesù, credettero in Lui. Non tutti, vedono la resurrezione di Lazzaro, mica tutti credono, Il Vangelo produce sempre una divisione. Il Vangelo produce sempre una divaricazione. Sempre. Il Vangelo in questi termini è binario, o zero o uno. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono tutto quello che Gesù aveva fatto. Ora, non vanno dai farisei per un, come dire, con un atteggiamento, vi aggiorno su quello che è successo, così anche voi potete godere del fatto. No. Vanno dai farisei, perché ci dice il testo qualche verso dopo, odiano Gesù. Il Vangelo fa questo, produce separazione. Sempre è doloroso, ma fa questo il Vangelo. Guardate che queste persone vogliono, adesso cosa fanno? Ci dice dal versetto 45-53, iniziano a pensare come uccidere Gesù. Capite? Uno che fa le cose che Gesù ha fatto. E ci sono altre persone che dovevano conoscere ogni cosa, i detentori della conoscenza religiosa del tempo, incominciano a dire: dobbiamo costruire una strategia per calmare questo qui, per contenerlo. È pericoloso questo Messia. E incominciano a riunire il Sinedrio, non capiscono niente. Incominciano a costruire, c'è un sommo sacerdote, usano un linguaggio, però paradossalmente Dio è al controllo anche di tutte queste situazioni, perché Lui è il sovrano. Verso 50, guardate cosa dice il sommo sacerdote Caiafa, lui che era sommo sacerdote, disse: voi non capite nulla e non riflettete come torni a vostro vantaggio che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Amici, questo è rivoluzionario, perché lui non sa niente dei piani di Dio. Lui è come l'asino di Balaam in Numeri 22. Non sa quello che dice, ma lo dice. E dice la verità. Voi non vi rendete conto che uno morirà per il popolo, che arriverà uno che porterà i miei e i tuoi peccati, che arriverà uno per cui la nazione sarà davvero libera. Dio controlla, amici. Prende le cose più difficili, prende le cose più ignobili, prende i fallimenti più grandi della nostra vita e Dio ne fa uno spettacolo per la sua gloria. Sempre. Io vorrei chiudere questa mattina leggendo Prima Corinzi 1. Prima Corinzi 1, verso 23, verso 22. Ci sono due estremi. Verso 22 ci dice: i giudei, cioè le persone religiose, spesso chiedono miracoli, le cose spettacolari. I greci, le persone secolari, chiedono conoscenza, chiedono sapienza. E i cristiani dove stanno? Siamo nel partito dei miracoli o nel partito della conoscenza? Guarda che dice Paolo. Paolo dice: loro fanno questo, ma noi invece predichiamo Cristo crocifisso. Noi predichiamo che per i giudei è scandalo, perché non è sufficientemente miracoloso e scoppiettante. Mentre per gli stranieri è pazzia, perché non è una logica così ben argomentata. Noi predichiamo Cristo crocifisso, ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo che è potenza di Dio e sapienza di Dio, perché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Cristo crocifisso. Gesù, io sono la resurrezione e la vita. Senza di Lui morirai. Chi crede in Lui, anche se muore, vivrà in eterno. È la sua parola. Abbassiamo il nostro capo.